Siamo in compagnia a questo punto del pastore evangelico Massimo Aprile.
Posso fare lanciare un saluto? Voglio lanciare, visto che c'è anche Massimo Aprile, che peraltro è anche un amico oltre che un pastore, voglio lanciare un abbraccio a questa ragazza che con questo buco nell'anima, per la paura di una nota, di dover o dire una bugia o la paura che i genitori lo venissero a sapere, si è buttata dalla finestra a Genova. Quindi un abbraccio, non so il nome, perché veramente anche da babbo, da nonno, questa cosa mi fa veramente...
Beh, allora direi che tu hai sollevato un tema che forse non è in prima pagina, ma certamente fa molto riflettere, è presente su tutti i notiziari, giustamente. Massimo Aprile, è un tema che...
Buongiorno.
Ecco, buongiorno, grazie intanto per essere con noi. Quando uno ascolta notizie di questo tipo, ecco, al di là appunto della sorpresa, questo solleva forse un problema anche nel nostro sistema educativo, oppure c'è una fragilità proprio intrinseca delle nuove generazioni? Non so, che ne pensi?
Il mondo degli adulti, soprattutto nel nostro Occidente, tende a dare un giudizio moralistico, ma soprattutto ingiusto, verso il mondo degli adolescenti e dei ragazzi, accusandolo di un particolare narcisismo espresso dall'uso estensivo dei selfie e dalla cura ossessiva della propria immagine. Io mi chiedo se dietro questo non ci possa piuttosto essere un segnale di grande fragilità, in cui nell'immagine riflessa si cerca la propria identità, si cerca la ragione del proprio vivere e della propria esistenza. I giovani sono stati defraudati da tanti punti di vista, delle ragioni della speranza, del domani, di un futuro migliore, proprio da quel mondo adulto che spesso moralizza sul comportamento dei giovani. Ecco, io credo che dovremmo seguire questa pista della grande fragilità e dare cura a questi nostri ragazzi, nostri figli.
Quindi a partire dalla famiglia, naturalmente, però anche la scuola.
Anche la scuola, anche le chiese, luogo in cui i giovani e i bambini dovrebbero sentirsi più protetti che in altri luoghi, ma che si è rivelato spesso un luogo in cui ancora una volta il mondo degli adulti ha offeso e calpestato l'infanzia e la giovane età. Credo che questa sarebbe la pista da seguire per comprendere gesti come questi, disordini alimentari, soprattutto tra le ragazzine adolescenti, e altre forme di autolesionismo che ci devono veramente inquietare e che manifestano una grande pena, certo, un grande dolore.
Massimo Aprile, un tema ben presente sui giornali oggi è il dibattito che c'è stato in aula, naturalmente posizioni diverse anche in rapporto ai partiti, quindi non entriamo proprio nel merito del giudizio, insomma, no, politico, però ecco, ci sono dei temi che sono veramente temi di grande portata etica e di difficilissima interpretazione. Armi a Kiev, tensioni in aula, in particolare il Movimento 5 Stelle, rappresentato dal suo presidente Conte, il quale appunto diceva: voi ci state portando di gran carriera a una guerra, abbiamo sentito, dove non possono esserci vincitori. E dall'altra parte Giorgia Meloni, che rappresentava il governo, ma rappresentava anche una parte importante dell'opinione pubblica, la quale diceva: ma voi cosa state indicando? Cioè l'idea che dobbiamo lasciare libero arbitrio al sopruso? No? Volete dire che dobbiamo lasciare l'Ucraina al suo destino? Ecco, dice. Allora, questo è un tema squisitamente politico, ma anche profondamente etico. Come si fa quando non c'è la disponibilità alla pace, al compromesso da tutte e due le parti, quando c'è il bullo della situazione, mettiamola in questi termini, a volte succede, no? Parlavamo prima di questioni giovanili, ci sono situazioni di tensione, di conflitto, anche, ma qui a livello internazionale, ecco, che idea ti sei fatta, Massimo Aprile? E c'è una parola evangelica su questi temi, oppure è imbarazzante ma dobbiamo stare in silenzio?
Io vorrei partire da due dati proprio di questi giorni relativamente a questo conflitto e poi da una parola che sento risuonare molto evangelica. I primi due dati sono la condanna di Putin del Tribunale Internazionale con un mandato di arresto. Il secondo, la decisione della Gran Bretagna di utilizzare proiettili con l'uranio arricchito da inviare in Ucraina. Ora, rispetto al primo, se il leader di una parte in conflitto viene condannato a questo punto della situazione del conflitto, tanto che egli in credo 137 dei paesi che hanno aderito a questo, tra cui non la Russia e gli Stati Uniti, per intenderci, può essere arrestato in questi luoghi. Come e dove si stabilirà questo tavolo per incominciare la trattativa? Cioè, io ritengo che un atto giuridico non può sostituire un'azione politica che deve essere tesa alla pace, e in questo momento ovviamente un atto del genere alza il livello dello scontro. E i proiettili con l'uranio arricchito, con 8.000 soldati italiani che nei conflitti in Afghanistan e nei Balcani sono stati colpiti da malattie, soprattutto tumorali, per l'esposizione a queste munizioni, per non parlare dei 400 che sono morti per questo, con una inchiesta ancora aperta e una ricerca ancora aperta, significa è espressione di un disprezzo da parte di chi fa la guerra sia verso il nemico e l'ambiente, il territorio, sia anche verso i propri stessi soldati che sono mandati come carne da macello. Ora, se queste sono le notizie quotidiane che si susseguono, vuol dire che noi non stiamo cercando minimamente una soluzione a questo conflitto, ma non siamo in grado di dire come potrà essere che una parte vinca completamente sull'altra. Ecco, questa è il primo dato inquietante, cioè le azioni concrete che si stanno facendo, al di là delle ragioni di principio, non vanno nella direzione di una ricerca di un compromesso politico e di una soluzione pacifica al conflitto, ma verso un innalzamento pericoloso, perché poi questa questione delle munizioni con l'uranio arricchito ha dato nuovamente la stura e la possibilità alla Russia di parlare della plausibilità di un intervento nucleare. Veramente una follia, una follia. Martin Luther King, in uno dei suoi sermoni che sono raccolti in quel magnifico libro che una volta aveva il titolo La forza di amare, e a proposito dell'amore per il nemico, dice una cosa secondo me profondamente evangelica, e cioè che per quanto il tuo nemico possa essere oltraggioso e possa essere diciamo offensivo verso di te, c'è sempre qualcosa di buono che in lui puoi e devi cercare se vuoi vincere non il nemico ma l'inimicizia. E la seconda cosa che dice in quel sermone è che demonizzare il nemico, cioè attribuire a lui tutte le cose negative e nel contempo attribuire a te stesso tutte le cose positive, non risponde alla coscienza evangelica del tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e non facilita in alcun modo la possibilità di una riconciliazione con il fratello. Ecco, a me pare che lo spirito di questa guerra che monta ogni giorno di più, anche se purtroppo poi ci si assuefa a queste notizie, quindi uno ritiene che lì c'è qualcosa, ma neanche più si aggiorna perché diventa stufo delle notizie. Io credo che l'insieme di queste due cose, l'innalzamento del livello del conflitto e la mancanza di una riconoscimento anche dei limiti e degli errori che noi stessi abbiamo commessi in questa guerra, ma attenzione, anche nelle guerre precedenti, quelle in cui abbiamo distrutto in nome del fatto che Saddam Hussein avesse le armi chimiche, eccetera, e che si sono dimostrate fallaci, dimostrano che lo spirito con cui stiamo affrontando tutto questo, benché spesso questi governi si riempiono anche la bocca di cristianesimo, non è affatto lo spirito di Gesù di Nazareth.
Massimo Aprile, grazie davvero per questa tua considerazione, no? Sullo scenario di guerra a cui stiamo assistendo. Naturalmente possono esistere opinioni diverse, questi sono temi molto controversi, per cui invitiamo anche i nostri ascoltatori a farci conoscere le loro opinioni attraverso per esempio il nostro numero di WhatsApp. Potete mandarci dei messaggi al 348-222-7294. Verrebbe da dire forse che Martin Luther King è stato ucciso quando ha cominciato a parlare della guerra del Vietnam, forse ancora più che non per le sue posizioni nella difesa dei diritti dei neri, perché lì ha veramente cominciato a dare fastidio. Non so se magari è una battuta così, però...
È assolutamente certificato, cioè, nel momento in cui il tema della guerra si è saldato con quello dei diritti civili è diventato una miscela insopportabile per chi deteneva il potere.
Allora,
sì.
Massimo Aprile, se puoi rimane ancora con noi, perché tra poco, adesso mettiamo una canzone di Chiara Galeazzo dal titolo Siamo Adesso, e poi parliamo di un tema che hai affrontato in un video su YouTube, che è un video aggiornato settimanalmente, un canale di YouTube, Da Fede a Fede, con Anna Maffei. Avete parlato di sport e violenza, anche questo è uno dei temi importanti di cui abbiamo parlato ampiamente anche qui da RWS, ma ci ascoltiamo una canzone e poi parliamo di questo argomento con il pastore evangelico Massimo Aprile.
Verrà quello che non c'è, quello che non c'è.
Chiara Galeazzo, siamo adesso su RWS e siamo anche adesso con il pastore evangelico Massimo Aprile. ci siamo domandati qui su in RWS, ecco, che cosa pensare a proposito di un altro tema molto complicato, che è quello dell'allarme sull'acqua, no? L'allarme ONU, 2 miliardi di persone in prospettiva senza acqua, e c'è anche un intervento del Pontefice su questi temi. C'è un ruolo, uno spazio che le chiese devono occupare, o comunque devono, insomma, farsi interprete, ecco, di un problema globale come quello dell'acqua, oppure, insomma, tutto sommato sono cose troppo complicate, ecco, per noi credenti. Non so, Massimo Aprile, forse una domanda un po' ingenua, ma cosa ne pensi?
In questo momento mia moglie, con una delegazione di 8 persone, si trova in Zimbabwe per curare una missione, una partnership che noi abbiamo con diverse chiese in quel territorio. In questa missione, tra le altre cose, adozione di bambini a distanza, aiuto sanitario a ospedali, c'è anche la produzione di pozzi. E mia moglie raccontava di un incontro avvenuto in un luogo fuori città, diciamo, in cui hanno incrociato un bambino che camminava e che aveva una bottiglia d'acqua, una piccola bottiglia d'acqua di plastica, con dentro piena a metà di un'acqua sporca. Questo bambino aveva raccolto evidentemente quest'acqua da qualche pozzanghera in qualche posto e la conservava preziosamente, non sappiamo per quale uso. Ma se noi avvertissimo il grido già ora di intere popolazioni che vivono in uno stato di grave bisogno, che tra l'altro è una delle ragioni che li spinge anche a migrare, a motivo dell'acqua e a motivo della crisi climatica che stiamo attraversando, che produce questa siccità, comprenderemmo che il punto di partenza di tutte le questioni internazionali dovrebbe essere quello, appunto, della tutela dell'ambiente, di un patto mondiale, diciamo, per la difesa dell'ambiente e per combattere l'innalzamento della temperatura. E invece, come dicevamo poc'anzi a proposito della guerra, riteniamo che questo cammino, questo processo sia invece secondario. Credo che anzi, ho sentito la Presidente del Consiglio l'altro giorno che dire anche dare anche uno stop alle auto elettriche, perché non dovremmo dipendere poi dalle batterie cinesi. E quindi il mercato internazionale, la congiuntura della guerra sacrifica le ragioni dell'ambiente, per le quali oggi già ci sono intere popolazioni nel mondo che languiscono e gli effetti si vedono già nei nostri territori devastati da queste piogge che producono inondazione ma che non irrigano la terra.
Certo, e poi naturalmente c'è una siccità soprattutto in Nord Italia che è come dire inquietante. Ecco, tu sei pastore a Milano e quindi insomma, ecco, forse un'ultima battuta, non abbiamo molto tempo a disposizione, sul tema sport e violenza. Voi curate, tu e tua moglie Anna Maffei, un canale YouTube dove prendete in considerazione vari temi tratti dall'attualità in una prospettiva evangelica. Ecco, l'ultimo è che è disponibile appunto su internet, è sport e violenza. Immagino che vi siate ispirati anche ai disordini, agli scontri che ci sono stati a Napoli. Ecco, uno potrebbe dire vabbè, ma quelli ci sono sempre stati nel calcio, quindi insomma derubricare però se uno si trova lì in mezzo, magari pensando ai negozianti ma anche alla gente che ecco, che idea ti sei fatta? Come mai lo sport, che dovrebbe essere uno strumento di educazione anche, no? Di formazione dei giovani, poi diventa questa roba qui?
Beh, intanto questi disordini vanno presi sul serio perché proprio in questi ultimi episodi si è evidenziato una volta di più il carattere internazionale di questa violenza legata allo sport, cioè attraverso il gemellaggio di squadre europee di vari paesi che sono nemiche. Di altre coalizioni si organizzano dei disordini che coinvolgono anche persone che vengono da altri paesi in nome dell'amicizia con una squadra rivale nemica. È veramente una cosa obbrobriosa, inaccettabile, che non ha niente a che vedere con lo sport. Noi ne
Certo.
abbiamo parlato con una persona che di grande passione sportiva, peraltro una donna da quando era adolescente, la quale, conoscendo da dentro questo mondo dei club, dei tifosi diffusi sul territorio, eccetera, si è resa conto di quanto questo processo della violenza vada di pari passo con l'inquinamento del mercato, per cui tutto diventa affare, tutto diventa gestione di denaro, e quindi la competizione sportiva scema un po' sullo sfondo. Noi parlavamo più che dello sport in generale, del mondo del calcio nel nostro paese, facevamo riferimento al fatto che questo mercato dei calciatori è praticamente continuo, c'è il mercato di metà campionato, per cui una squadra metti di bassa classifica che sta risalendo perché ha un giovane che si sta rivelando particolarmente bravo,
Viene
viene poi
venduto,
sottratto
certo.
di questo giocatore. Quindi
Ma
si
qual è la
diceva, ma abbiamo.
relazione con la violenza di questo, ecco, di questa mercificazione dello sport? Perché non è intuitivo.
Le relazioni sono di vario tipo. Una è di tipo culturale, cioè se lo sport è passione per la propria squadra, può essere anche qualcosa di educativo, persino nel coinvolgimento della più giovane età, che vediamo spesso molti bambini che vanno allo stadio. Se invece coltivazione dell'odio verso l'altra squadra,
Chiaro.
e in particolare verso alcune squadre, spesso sono quelle più prossime, quelle del derby, delle due squadre della stessa città. Bene, allora questo diventa un processo di educazione alla violenza in qualche modo. E il
Diseducazione,
bambino,
certo.
sì, e il bambino si impregna di questi slogan, di queste parole offensive, razziste che vengono dette, poi magari gli adulti dicono che è solamente limitato a quel momento, ma in realtà, soprattutto per l'infanzia, non è così. E ovviamente poi ti trovi con dei giovani che, non avendo altri orientamenti e altre possibilità, restano preda di questo sistema di violenza e di chi vuole in maniera artificiosa creare delle situazioni per avere, per esempio, delle forme di ricatto nei confronti dei club per
Per vari motivi,
ragioni
insomma.
anche
Allora,
economiche.
Massimo Aprile, noi ti ringraziamo davvero per questa,
Grazie
anche
a
queste
voi.
osservazioni molto interessanti. Rimandiamo gli ascoltatori direttamente al video che è disponibile ancora su YouTube, Da Fede a Fede, Sport e Violenza, con Massimo Aprile e Anna Maffei. Grazie davvero e quindi
Grazie,
appuntamento sempre
grazie a
su
voi.
RWS per una prossima occasione. A risentirci.
Buona.